Radio Wombat senza frontiere, tutti il lunedì alle 14, in replica il mercoledì alle 17 e il venerdì alle 9. Puntata 29, seconda parte dell'intervista a un attivista del cantiere sociale Camillo Sienfuegos che ci parla del suo viaggio in Palestina. Il pezzo musicale si intitola Falastin Wel Tahadi, sono i Pierre the Palestinian Rappers. Buon ascolto. È quindi un viaggio volto più a capire la realtà quotidiana e vive il popolo palestinese sotto occupazione. E quindi, ecco, cosa ci può dire rispetto all'organizzazione, sotto appunto questa occupazione, l'auto-organizzazione dal basso, come ci si difende, come si difendono nel quotidiano da questi soprusi?
Ecco, allora, domanda non semplice, proviamo a dare una risposta. Allora, intanto ci hanno tenuto tutti praticamente a dirci che è probabilmente il periodo peggiore che vivono i palestinesi da 70 anni a questa parte. È il periodo peggiore a livello proprio di conflittualità e di mobilitazione. Questo è causato soprattutto dagli scarti, insomma, dalla mancanza di unità delle forze politiche palestinesi che comunque continuano ad avere una forte penetrazione nel tessuto sociale. Quindi, diciamo, molte delle associazioni e delle organizzazioni che ci sono, appunto, e fanno lavoro sociale sono comunque legate alle forze politiche palestinesi e quindi ad Hamas e Fatah in particolare, che come sapete appunto sono in forte conflitto tra di loro. E in questo ci dicevano sempre le guide locali e anche i nostri accompagnatori italiani, la sinistra vive una fortissima crisi di consenso e soprattutto appunto di impatto sociale. Detto questo, ci sono appunto delle cose che si muovono, cioè in questo diciamo, momento
Grazie.
negativo che a noi per esempio cioè, abbiamo strabuzzato gli occhi quando noi aspettavamo, cioè aspettavamo il venerdì, è arrivato il venerdì c'erano e ci sono ancora, anche se in segno minore, le marce del ritorno, le cosiddette marce del ritorno appunto al confine con Gaza e quindi con morti appunto settimanali e quindi eravamo diciamo in tensione per avere delle notizie su questo e anche le nostre guide locali che tutto sono fuorché disinteressate alle sorti del loro popolo, ci dicevano, ah boh, dopo guardiamo il telegiornale, ah boh, vediamo, non lo so. Insomma, si avvertiva una grossa demoralizzazione e un forte distacco anche per esempio tra palestinesi di Cisgiordania, palestinesi di Gaza e palestinesi di Israele, cioè come se non fossero tutti più dello stesso popolo. Una cosa invece ci ha tirato un po' sul morale, di questo volevo parlare un attimo, è proprio la questione invece di Khan al-Ahmar che ho accennato prima. A Khan al-Ahmar invece ci siamo andati, siamo scesi lungo l'autostrada, la Highway 1, abbiamo scavalcato il guardrail perché era l'unico modo per andarci e appunto l'abbiamo visitata, è appunto una comunità beduina di circa 150-200 persone, non di più, deportati dal deserto del Negev nei primi anni 50 perché dopo la prima deportazione del 48 erano riusciti a ritornare nelle loro terre, invece poi appunto le hanno riportate via e loro stanno tra le colonie di Male Adumim e di Kfar Adumim, vabbè, ora al di là dei nomi, queste colonie che cingono Gerusalemme Est, praticamente quasi senza soluzione di continuità. Infatti, il progetto israeliano è quello di circondare completamente di colonie e di insediamenti la parte di Gerusalemme Est per stringere ancora di più d'assedio i palestinesi e mandarli e buttarli via. Oltretutto, dove c'è Khan al-Ahmar ora dovrebbe sorgere una strada che dovrebbe collegare queste due colonie che ho detto, rispettivamente tra di loro e a Gerusalemme. E questa strada taglierebbe quasi definitivamente in due proprio la Cisgiordania, il nord e il sud della Cisgiordania, rendendo impossibile per i palestinesi, per esempio di Hebron, di andare a Ramallah o a Nablus. Perché ci ha tirato su il morale questa visita, diciamo, lì a Canal Acqua? Perché c'era un sacco di persone, di solidali che dormivano lì, perché quando eravamo noi erano proprio i giorni clou, si aspettava l'esercito da un giorno all'altro e con i bulldozer si andasse a buttare giù appunto il villaggio per fare questa strada. E strada ovviamente per soli ebrei israeliani e quindi c'era un sacco, abbiamo conosciuto compagni di Nablus, abbiamo conosciuto compagni di Hebron, abbiamo conosciuto, c'erano internazionali, c'erano anche israeliani e quindi insomma una voglia di resistere e di lottare in maniera diciamo più determinata e più con uno spirito più combattivo e migliore, diciamo, di quello che avevamo respirato invece negli altri giorni di permanenza lì. Quindi, appunto, rimanevano a dormire la notte, proprio mi sembra il giorno in cui andammo a Nablus o a Hebron, ora non ricordo, uno degli ultimi giorni della settimana, è arrivato l'esercito e sono riusciti a respingerlo, rompendo delle pompe d'acqua che ci sono lì vicino a Khan al-Ahmar, allagando la strada, quindi rendendo impossibile salire dall'autostrada alle ruspe. E c'è stato appunto un po' di scontri, di tafferugli con le persone. No, noi l'abbiamo letto, abbiamo visto i video, eravamo appunto a Nablus o a Hebron. E ci sono stati dei fermi e lì hanno preso solo un israeliano e alcuni internazionali, li hanno arrestati e rilasciati più tardi. Però ecco un esempio di autorganizzazione e di resistenza che ci fa sperare, ecco, che non tutto, ecco, sia brutto e negativo e morto come a volte sembra, ecco, andando lì. Un altro esempio di auto-organizzazione popolare molto interessante è quello che c'è nel campo profughi di Aida, che dicevo prima. È un campo dove le forze di sinistra, invece il fronte è ancora abbastanza radicato e ha iniziativa politica. Il campo è retto da un comitato popolare, diciamo gestito da un comitato popolare, e in particolare c'è questo centro Amal al-Mustaqbal, Speranza nel futuro, tradotto una roba del genere, che appunto fa attività soprattutto per i bambini, per i minori, attività sia di educazione, corsi di lingue straniere. Appoggiandosi anche a compagni che periodicamente vanno appunto a collaborare con questo centro e oltretutto appunto portano avanti attività anche sportive, appunto tutto a livello autorganizzato.
Ecco, a proposito di questo campo, diciamo che l'autorganizzazione supplisce a quella che dovrebbe essere un'amministrazione locale, insomma, quindi provvede anche oltre alla difesa, bambini, anche diciamo alle cose di prima necessità.
Sì, senz'altro. Appunto, l'impressione è che l'autorità nazionale palestinese venga un po', appunto, o meglio era, sommersa di aiuti internazionali che però, appunto,
Cobertore.
servono più l'impressione, almeno poi, ci sono stato una settimana, leggo, però sono lì, diciamo, per anni, però l'impressione è che servano più, vengano usati più appunto a dare uno stipendio e una
Funzionari.
possibilità di vita ai funzionari e alle loro famiglie più che ad accrescere veramente le strutture educative, sportive, e quindi si punta molto più di più sull'auto-organizzazione, quindi si riesce a, diciamo, a far fronte alle necessità quotidiane senza tanto appunto l'amministrazione statale, quella che dovrebbe essere un'amministrazione statale, e che comunque va detto anche che dove non c'è neanche contiguità territoriale è difficile anche appunto avere un'amministrazione efficace da quel punto di vista.
Hai parlato di solidali coinvolti lì, israeliani e internazionali. Ci può dire qualcosa più a proposito? Ci avete parlato? Chi sono?
Non ne abbiamo conosciuti tantissimi, perché ti puoi immaginare, per fare tutte queste cose che abbiamo fatto, si andava, cioè, yalla yalla, come dicono loro, andiamo andiamo, muoversi muoversi, si montava sul pulmino, si scendeva, ora parliamo con lui, vai, mezz'ora, tac, poi si risale, quindi un modo di viaggiare tra l'altro per me inedito, però devo dire, se non avessimo fatto così non saremmo riusciti a conoscere e a vedere tutto quello che abbiamo visto in 6 giorni, in una settimana di viaggio, appunto. Comunque, al di là di questo, lì a Khan Al-Ahmar, ad esempio, c'era un medico francese che era stato arrestato anche mesi prima, mentre invece, quindi si trova un po' di tutto, ecco. Mentre invece abbiamo conosciuto Beit Zaour, che è un posto, appunto, dove ci sono tante anche ONG, e soprattutto ci sono posti di ritrovo utilizzati dagli occidentali che vanno a fare, sì, proprio c'è un bar in particolare dove, non ce ne, come ti puoi immaginare, non è che ce ne sia tantissimi, dove andare a passare un po' di tempo, diciamo, la sera, e quello in particolare era proprio vicino al nostro albergo ed è abbastanza frequentato, quindi abbiamo trovato anche dei compagni italiani che erano di ritorno da Gaza, altri invece che erano appunto a collaborare nel campo di Aida con il centro Amal al-Mustaqbal di cui parlavo prima. E quindi, diciamo, si trova un po' di tutto, ecco, dai compagni dei centri sociali sensibili alla causa palestinese che appunto vanno a collaborare con queste organizzazioni, questi centri, fino a appunto a professori anche che mettono in gioco anche la propria libertà personale per portare la solidarietà al popolo palestinese,
Gas and
ecco. No, a Gaza non si può, cioè si può andare solo appunto tramite ONG richiedendo un permesso particolare, perché come sapete, insomma, è sotto assedio da 11 anni ormai, e quindi o i palestinesi dicono sempre ci si fa, sì, andare, se si vuole ci si fa, però insomma, ecco, tu rischi e pericolo e tutto, e quindi non è, appunto, bisogna, per andarci bisogna legarsi a un ONG, chiedere un permesso e a quella maniera si riesce ad andare.
e con un altro alto, altissimo numero di prigionieri politici, è immaginabile che questa cosa, diciamo, incida sulla quotidianità. Quindi ti volevo chiedere, appunto, sui prigionieri politici in sé, quanto incide la mancanza anche proprio fisica della persona in casa, nelle lotte, e i vari comitati di solidarietà.
Allora, su questo, quando siamo stati a Ramallah, avremmo dovuto incontrare ADAMER, l'organizzazione di cui, associazione per il supporto ai prigionieri e per i diritti umani. Purtroppo questo incontro è saltato, però le nostre guide sono riuscite a sostituirlo con un incontro invece con un'organizzazione che invece si occupa di carcerazione dei minori. Senza stare a parlare tanto di questo, di tutte, bisogna considerare che in Palestina al momento ci sono 5.450 prigionieri politici, di cui 500 in detenzione amministrativa, 215 appunto sono minori e 43 sono sotto i 16 anni, questo ecco per dare un po' dei numeri per rendere un po' l'idea, ed è uno dei periodi in cui c'è, diciamo, appunto come dicevo, è un po' di calma, quindi la conflittualità è relativamente bassa, e quindi c'è anche una diminuzione discreta del numero dei prigionieri.
È una prigionia che significa detenzione amministrativa?
La detenzione amministrativa è una procedura che permette a Israele di arrestare delle persone e di tenerle appunto in carcere senza formalizzare accuse a loro carico. Sono arresti basati su informazioni segrete di intelligence, al quale non può accedere né il detenuto né il suo avvocato, e quindi immaginate, cioè, un sequestro vero e proprio. Si è avute casi di detenzione amministrativa durate fino a 8 anni, e appunto senza mai portare queste persone a processo. C'è un giudice militare che corti militari, sono quasi tutte corti militari, questi sono ordini militari, questi arresti sono ordini emessi dal comandante militare della zona, sulla base appunto di informazioni segrete, segretate dell'intelligence. Prima il giudice, appunto il giudice militare, sentiva il funzionario dell'intelligence, adesso questa cosa non viene neanche più fatta, e c'è una farsa di tipo di processino non pubblico, dove quindi sono presenti solo il giudice militare, quello che possiamo definire un pubblico ministero sempre militare, e da notare che non c'è separazione delle carriere fra giudice e pubblico ministero, quindi diciamo ci sono dei pubblici ministeri che fanno anche i giudici e viceversa, per cui vi potete immaginare che dibattito ci possa essere in questi casi, e il detenuto e l'avvocato, che appunto non hanno la possibilità assolutamente di difendersi, sono diciamo udienze a porte chiuse, e quindi è una delle campagne che viene messa quella contro la detenzione amministrativa, che viene messa in campo da ADAMER, che appunto è questa organizzazione importante legata alla sinistra palestinese, e con la quale abbiamo collaborato anche noi in passato, sia appunto con il cantiere, mandando dei fondi, e ovviamente si occupa anche di facilitare la difesa dei detenuti, insomma, quindi di fornire avvocati e sostegno economico, di favorire si cerca di favorire la visita delle famiglie, che già questo è un problema enorme, perché appunto quando uno viene arrestato e messo in carcere nel territorio israeliano, per andarlo a visitare la famiglia deve richiedere il permesso appunto per entrare in territorio israeliano, spesso non gli viene dato con ritardo, e quindi insomma vi potete immaginare. È tutto molto molto complicato. Con questi numeri qua, ecco, una cosa volevo dire, secondo alcune statistiche, sono passati per le galere israeliane il 40% degli uomini in particolare, dei palestinesi. Quindi praticamente tutte le famiglie hanno dei carcerati o hanno subito dei carcerati, quindi manca poi anche il sostegno, magari proprio il sostentamento economico, quindi appunto è una cosa che ha un impatto molto forte nella vita quotidiana delle famiglie quando viene appunto arrestato o il ragazzo o il marito, appunto, diciamo il capofamiglia o comunque quello che porta un po' i soldi a casa, ecco. Ci sono appunto le campagne contro la detenzione amministrativa, le campagne contro la G4S, che è una compagnia di sistemi di sicurezza che in realtà lavora in tantissimi paesi, probabilmente anche in Italia ora. Non lo so, comunque, appunto, che gestisce attraverso questi sistemi di sicurezza proprio anche la questione della detenzione amministrativa alle carceri israeliane. E poi sì, campagne appunto di sostegno ai prigionieri per denunciare l'isolamento, le visite dei familiari che vengono negate, le cure mediche che ovviamente non vengono sufficientemente somministrate ai detenuti, mi viene negato di leggere, di poter accedere all'istruzione, insomma, violazione dei diritti umani ovviamente a manciate.
Ma io ti chiederei anche se hai notato, se hai visto, hai sentito, hai parlato di aspetti, diciamo, sempre la quotidianità, però che da un punto di vista non artistico, però delle espressioni, ecco, caratterizzano o comunque trapelano al di fuori da questi posti, da queste occupazioni, murales, sport, musica e via dicendo.
Sì, su questo non ho tantissimo da dire, non abbiamo visto tantissimo, ci siamo concentrati un po' più su altre cose, però ecco, senz'altro, per esempio, vicino a 50 metri dall'albergo dove alloggiavamo c'era il famoso murales di Banksy, quello con il tipo che lancia sai, che ha in mano il mazzo di fiori. E lì a Betlemme ci sono tutti i graffiti più famosi sul muro, mi viene in mente quello di Yorit, l'artista napoletano, credo sia napoletano, che ha realizzato anche il murales su Mandela poco
Grazie,
tempo fa qui a
grazie a lei.
Firenze. Lui fece quel volto di Aed Tamimi, la compagna minorenne che diede lo schiaffo e fu arrestata l'anno scorso, e anche lui, appunto, mentre faceva quel murales lì, è stato tratto in arresto dalla polizia israeliana. Quindi, comunque, si vede, ecco, quello che posso dire, si vede una discreta espressione artistica anche, appunto, proprio a livello di graffiti e di arte di strada. Ci sono tante, pur nella difficoltà, ho notato un sacco di rassegne cinematografiche proprio di cinema palestinese, quindi insomma c'è fermento, questo penso si possa dire, c'è fermento culturale, c'è vita culturale, musicale, questo lo vediamo anche da qua. E sì, a livello sportivo c'è una grande passione per il calcio. Anche lì sì, lo vediamo molto bene, ci sono tanti campi, tanti campetti, comunque si gioca appunto per la strada continuamente, e anche lì però le difficoltà si fanno soprattutto con il muro di separazione, si fanno molto, molto forti, in quanto ad esempio ci sono delle squadre e le squadre di calcio non possono giocare nel proprio stadio perché lo stadio si trova appunto al di là del muro di separazione.
Ci sentiamo un altro pezzo musicale. Cosa ti ha lasciato questo viaggio? Che considerazioni?
Beh, non che non si sapesse, perché insomma di iniziative ne abbiamo fatte tante, insomma basta anche sfogliare il giornale o cercare qualcosa su internet per assaggiare un po', diciamo, il conflitto. E quindi quello che succede, appunto l'arroganza e le vessazioni dell'occupazione sionista. Però ecco, vederlo con i propri occhi, poter parlare con le persone, appunto con i pastori, con i contadini, con gli attivisti, ti dà una consapevolezza in più, sinceramente ti fa anche crescere una discreta rabbia dentro e la voglia di fare qualcosa di più, perché Io personalmente, ecco, non ho mai visto un posto dove l'ingiustizia regna così sovrana come in Cisgiordania. Immagino Gaza e che cosa possa essere, deve essere veramente un inferno, un campo di concentramento a cielo aperto. Quindi ti lascia, diciamo, consapevolezza, voglia di diffondere ancora di più quello appunto che sappiamo, di rompere il silenzio che c'è sul conflitto israelo-palestinese e la voglia magari anche di collaborare, appunto, di portare solidarietà a varie situazioni, come può essere il centro Amal al-Mustaqbal, come può essere la clinica al-Sadaqa che abbiamo visitato a Betlemme, alla quale abbiamo portato un bel valigione di medicinali, che è una clinica che è gestita dal dottor Nidal, un dottore che ha studiato in Italia, che ha subito la carcerazione varie volte. E anche i suoi figli sono stati arrestati e lui ha deciso di impiegare, diciamo, il suo tempo rimanente nella cura delle famiglie più povere di Betlemme, per cui in questa clinica fondamentalmente si dà solo quello che si è in grado di dare, ecco, come compenso, e vengono curati appunto i più poveri di Betlemme. E a questa clinica ha contribuito in particolare l'associazione da anni, l'associazione d'amicizia italo-palestinese, con l'acquisto anche di macchinari per le radiografie o roba del genere, che sono sempre molto difficili da fare entrare, ovviamente, perché il boicottaggio, diciamo, della solidarietà internazionale da parte di Israele è sempre molto forte. Quindi sì, consapevolezza, rabbia, voglia di fare, voglia di fare politicamente qua, appunto per denunciare anche le connivenze italiane e che ci sono anche nella nostra zona del Fiorentino, e voglia di fare solidarietà appunto anche umana e diciamo normale, ecco, con le situazioni che ci sono laggiù. Questo è un viaggio che appunto ti dà un'infarinatura, ti dà queste sensazioni qua, e che magari può essere anche utilizzato come punto di partenza per invece inserirsi più in situazioni di militanza anche in loco, appunto, con ONG che lavorano in maniera positiva, ovviamente, perché non tutte sono così positive sul terreno, e quindi, insomma, ecco, per quanto invece quello che dicevo prima sulle connivenze italiane, volevo segnalare due aspetti. Uno è quello delle ex officine Galileo, adesso Leonardo Finmeccanica, che abbiamo a Campi Bisenzio, proprio qua appunto nella zona industriale. È un'azienda che produce sistemi di sicurezza, armamenti, elicotteri per la guerra, puntatori.
Tra l'altro è una ditta, insomma, ancora a conduzione pubblica.
Sì. È a conduzione pubblica e infatti c'era Di Maio pochi giorni fa alla Leonardo di Pomigliano, insomma, dalle parti sue, ed è infatti dichiarata, considerata il fiore all'occhiello dell'industria pubblica, diciamo, la gestione pubblica italiana. Appunto vengono prodotti sistemi di sicurezza, sistemi di puntamento, elicotteri da guerra, tutti questi appunto sistemi informatici che servono appunto alla guerra e al controllo, e vengono fatti affari con vari regimi impresentabili, in particolare con la Turchia di Erdogan e poi con Israele. e quindi noi appunto denunciamo vogliamo denunciare anche appunto la connivenza e la collaborazione proprio che c'è tra il governo italiano e l'occupazione sionista. Oltretutto, pochi giorni fa è uscito un altro aspetto, invece è uscito un articolo che dà per imminente l'apertura del consolato israeliano a Firenze, il quale console onorario dovrebbe essere Udite Udite Carrai, cioè il presidente di Toscana Aeroporti SPA, che infatti ha già aperto il volo Firenze-Tel Aviv, e che sostiene grande amico di Bibi Netanyahu, lo accolse lui all'aeroporto quando è venuto a Firenze un paio d'anni fa. E insomma, appunto, sarà lui probabilmente il console onorario, e niente, non possiamo che, non ci meravigliamo di certo, ecco, che un elemento come Carrai, che considera appunto Israele la propria seconda patria, che ha le mani in pasta anche lui in società di sistemi informatici per la sicurezza e il controllo, ha rapporti strani con agenti dell'intelligence americana e israeliana, insomma non ci stupisce sia lui, ecco, ad essere il futuro console onorario. E non ci stupisce neanche perché uno che vuole devastare il territorio della piana con la nuova megapista dell'aeroporto sia in buoni rapporti con Israele, che come vi ho accennato prima, insomma, anche a livello di devastazione del territorio ne sa a pacchi, altro che far fiorire il deserto, insomma. Però qui si va a sconfinare poi su altri campi. E magari non è la situazione adatta.
Dicevi consapevolezza e quindi anche informazione, ecco, magari anche in rete, giornali, cosa si può guardare, cosa si può leggere per avere un'informazione più diretta, ecco.
Si può leggere Nena News, si può leggere Middle East Eye. Io leggo anche, a volte vado a vedere anche Haaretz, che è questo giornale israeliano, diciamo di spirito laburista, democratico, no? Comunque sia, insomma, meno schifoso di altre testate legate alla destra religiosa o comunque appunto che.
Volevi aggiungere a fine intervista qualcos'altro?
Un appello, no, semplicemente un appello anche agli ascoltatori, sono anche un po' addetti ai lavori, diciamo, a non dimenticarsi anche noi del conflitto palestinese, a non lasciarli soli sia per una questione umanitaria, ma soprattutto per una questione politica, perché. Sì, io sono convinto, noi siamo convinti che non ci può essere un Medio Oriente in pace, un Medio Oriente più giusto e diciamo che vada in direzione progressista e non in altri sensi, non è possibile che avvenga questo senza una soluzione positiva del conflitto israelo-palestinese. E quindi un appello appunto a continuare a lavorare su questo, a cercare di fare denuncia, appunto rompere il silenzio che viene fatto, di mettere in difficoltà Israele a tutti i livelli possibili, anche con il BDS, perché no, di cui avete parlato anche la settimana passata, e solidarietà ai compagni che vengono colpiti dalla repressione anche appunto per l'attività che fanno a sostegno del popolo palestinese. Grazie a tutti.
Ti ringraziamo.
Grazie a voi.
Alla prossima, Radio Wombat Senza Frontiere. Ciao ciao.